Con i microfoni hai.
Leon, buonasera. Ma io non so bene da dove partire. Ma io mi metto in quelli che lui definiva i cristiani confusi. Intanto perché di grandi chiarezze non ne ho. Io parto però da una constatazione, siccome l'ho detta anche ieri a Rimini, la ripeto qui. Io ho la sensazione che noi non stiamo capendo che cosa sta succedendo. Cioè stiamo vivendo questa situazione di difficoltà, parlo dopo della politica, questa situazione di difficoltà con una convinzione interiore che la crisi passerà e che tutto tornerà come prima. Cioè, ce l'abbiamo dentro, allora stiamo lì a vedere se si muove il PIL, se si muove qualche altro fattore, diciamo che bello, che bello. Io ho una convinzione totalmente diversa, ma totalmente diversa, e non so se noi saremo in grado di rispondere. Ora, chi è attento al dibattito economico un po', non solo italiano, potrebbe notare che negli Stati Uniti in questi tempi, su una provocazione di un certo Ross, che è il presidente del più grande fondo di investimento americano, si sta discutendo della new normal, cioè della nuova normalità. Che cosa sarebbe la nuova normalità all'uscita dalla crisi? Secondo questo e secondo altri importanti economisti, in modo anche intrecciato, repubblicani o democratici, cioè progressisti e conservatori, all'uscita dalla crisi noi dovremmo rassegnarci a una normalità che è fatta da un'alta disoccupazione, da bassi redditi e da una rimodulazione in negativo dello stato sociale, se no non ce la facciamo. Questo è, io dico, che è quello che in parte, in modo molto più sfumato e meno duro di quanto lo sto dicendo io, hanno ripetuto Tremonti al MITI, con qualche scivolatura sul tema dei diritti, che avrebbe anche una valutazione etica, e lo stesso Marchionne. Cioè, ambedue, in modo, dico, meno pesante di quello che è il dibattito americano, ci hanno detto, e io credo che abbiano detto, hanno colto un nocciolo di verità, che da questa crisi si uscirà profondamente cambiati. Cambiati nei nostri modi di vivere, cambiati nella dimensione del lavoro, cambiati nel modo di fare impresa, e la Fiat è l'esempio di come cambia il modo di fare impresa. Io non sono d'accordo su tutto con Marchionne, però Marchionne ci pone un problema, che nella nuova globalizzazione, prima Claudio diceva non demonizziamola, prendiamo atto che un'impresa grande, in Italia purtroppo ne abbiamo troppe poche, ha una necessità di diventare un'impresa puntiforme. Non è più la delocalizzazione di un tempo, Perché se noi continuiamo a pensare che è la delocalizzazione, c'è ancora quelli che vanno per guadagnarci i soldi meno in Romania, più in Cina, più in queste parti del mondo. Ma è il problema di come un paese o una realtà come quella, in questo caso parliamo della realtà delle automobili, riesce a collocarsi dentro i mercati a livello mondiale. Perché rimanere chiusi in Italia non ce la si fa più. E siccome le imprese dell'industria dell'automobile diminuiranno, perché la lotta vera è quella di quante resteranno le imprese dell'automobile a livello mondiale, il gioco della Fiat è dentro la globalizzazione. Poi a me non va bene che si voglia far pagare di più ad alcuni invece che ad altri, ma questa è una parte, diciamo, della dialettica sindacale nella quale non voglio entrare. Quello che mi preme cogliere come segnale è che il mondo attorno a noi sta cambiando. e che i nostri parametri, i nostri modi di fare, non potranno più ripetere quello che eravamo. E guardate che è un problema, eh? È un problema che chiama in campo, e infatti parlo sempre del dibattito americano, perché bisogna sempre guardare i paesi un pochino più avanti da noi per capire quello che succederà da noi. Il dibattito americano si svolge tra chi dice ormai bisogna prendere questa nuova normalità come un dato di fatto e chi dice che bisogna che lo Stato intervenga maggiormente. Turov e altri dicono bisogna che Obama metta più soldi, però anche la immissione di soldi che ci ha messo Obama non è che abbia servito molto, stando ai livelli di disoccupazione che in questi giorni si registrano negli Stati Uniti. Però noi abbiamo di fronte un modello di questo genere. Le cose che abbiamo sentito stamattina ci dicono che può esistere una prospettiva diversa, che non è più la prospettiva solo nella quale siamo stati abituati a ragionare in questi ultimi 30 anni, dei due soggetti, diciamo, esimoni dentro la questione del mercato, cioè lo Stato e il privato. Il problema vero è che se noi vogliamo costruire una nuova normalità che garantisca alcuni diritti, alcuni elementi, che salvaguardi il principio di solidarietà, è il tempo di quella che in parte è stato esposto dalla dottrina sociale della Chiesa, ma che è dentro la storia, diciamo, dell'Italia, del mondo e del mondo cristiano, che è quello dell'economia civile. O noi riusciamo ad affiancare all'economia politica, che è quella del liberismo, che è quella che ha dominato il mondo, che è quella che ha fatto del mercato l'unico impianto regolativo, e nello stesso tempo non cadere nell'idolatria dello Stato, ma recuperare una capacità di responsabilità, di imprenditività, di produzione, di creazione del lavoro della società civile, o i rischi nel prossimo futuro saranno alti. E l'esempio del rischio più alto che abbiamo è avere un tasso, lo diceva anche Claudio, è avere un tasso di disoccupazione giovanile al 29%. Non è vero che discutiamo molto dei giovani. In Italia non esiste la questione giovanile, perché non è una questione sociale. Cioè i giovani non sono, in Italia è una questione sociale. Sono i 3 operai di Melfi, diventano una questione sociale, una questione politica. I giovani oggi in Italia non lo sono, non lo sono. Primo, perché arrivano tardi a lavorare. Secondo, perché quando escono dal lavoro hanno una possibilità di avere degli ammortizzatori dentro la società, in modo particolare della famiglia. Ma noi stiamo condannando una generazione all'anomia. Perché se resteranno 10 anni mantenuti dai genitori, dalle pensioni dei genitori, dei lavoretti, dalle cose di questo genere, quando arriverà il loro momento non saranno più in grado di reggere la sfida. Ecco perché dico attenti, che il problema che ci veniva proposto stamattina di quale forma di economia civile non è una questione della buona volontà, è una questione strategica. E siccome la nostra cultura, che è la cultura della relazione, e pertanto della possibilità di fare, non è un caso che io stamattina ho richiamato l'esperienza della Fondazione per il Sud, perché è un modo di infrastrutturazione sociale che nasce dalla società senza l'aiuto dello Stato. E su questo terreno noi dobbiamo sperimentare delle forme, perché se no non si va da nessuna parte. Lo dico perché bisogna che ci assumiamo, come fecero i cattolici dopo la fine della guerra mondiale, il tema di quale ricostruzione di questo paese. Guardate che è il tema vero che abbiamo. E dobbiamo assumerci come cattolici, che sembra una contraddizione, mi direbbe Preziosi, della nostra storia, il senso e l'idea di come riposizionare l'unità nazionale. Cioè noi che siamo nati come movimenti politici contro l'unità d'Italia, dobbiamo invece essere i soggetti che ricreano gli elementi dell'unità del paese. Cioè ci cambia la storia. Poi sarà il federalismo, l'autonomismo, non mi interessa, mi interessa che ci sia un progetto unitivo, che consenta a questo paese di combattere, diciamo, le sfide della nuova economia, della nuova globalizzazione, della nuova distribuzione del lavoro a livello mondiale. C'è una divisione internazionale del lavoro che è totalmente diversa da quella che noi abbiamo pensato. Basterebbe andare a vedere alcuni dati di come crescono alcuni paesi. Come cresce la Cina? Certo. Come cresce l'India? Sicuramente. Ma quanto cresce il Brasile? Quanto crescono alcuni paesi africani? E come dentro la dimensione di questi paesi, che noi continuiamo solo a considerare i paesi della miseria, si stia combattendo una lotta di vera egemonia economica, di cui l'Italia è assente, purtroppo, che invece noi che confiniamo dovremmo essere i primi. Guardate che allora noi abbiamo veramente una responsabilità nuova. Io credo che la settimana sociale, purtroppo per alcuni motivi personali non posso partecipare, riesca ad avviare un discorso e un ragionamento su questo terreno. Cioè come il mondo cattolico riesca, guardate, non sto ancora parlando di politica, sto parlando di una coesione di tipo sociale, riesca a essere un soggetto coesivo della nuova unità nazionale di questo paese. Cioè tocca a noi. Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Perché non era chiudendosi nella Padania che risolviamo i problemi del paese, eh? Ma non lo dico in termini polemici, io capisco tante cose della Padania. Capisco anche che il nostro è già un paese profondamente diviso. Cioè la Lega evidenzia un problema che è il problema del Nord. Il Nord non appartiene più, adesso io uso dei termini un po' pesanti, no? Non appartiene più all'Italia. Perché gli imprenditori dalle mie parti, ma il modo di pensare che sta dentro il Nord, non è più quello di un tempo. Cioè si pensano dentro il mondo, dentro l'Europa. Non so se si pensano dentro l'Italia, per cui gli va bene la Padania, come gli va bene un'altra cosa, perché il loro pensarsi, il loro vedersi è un'altra cosa. Dicevo prima a Claudio, l'esempio più classico del come il mondo è cambiato dalle mie parti è l'aeroporto di Bergamo. Bergamo è una cittadina piccola, 200.000 abitanti, sì e no. Ha il quarto aeroporto d'Italia. I ragazzi dalle mie parti, compresi i miei, ogni tanto ti dicono: papà, vado a fare una gita, vado a Cambridge a fare una gita, torno domani sera. Perché dall'aeroporto di Bergamo tu con 20, 30, 40, 50 euro ti muovi in tutto il mondo. Ma come si muovono in tutto il mondo? Si muovono gli imprenditori, si muovono le attenzioni di questa realtà, e vale anche per il Veneto e in parte per il Nord-Ovest, non tutto il Nord-Ovest. Il che vuol dire che è totalmente diverso da un punto di vista del pensare, dell'essere, di quella che è la situazione del Mezzogiorno. Ma non è che c'è una secessione, è nei fatti. Quando io dico bisogna avere la forza di ricomporre, è questo, perché se no in questa logica vinceranno le microcorporazioni di categorie di territorio, che li vediamo già all'opera. Io quando vado a vedere alcune delibere dei comuni, alcune proposte di statuti regionali, avverto che dietro c'è una sorta di... Va bene, perché non siamo già un'altra cosa. E lo dico anche nei confronti della mia Chiesa, che non sempre ha colto questa cosa. Ma noi siamo dentro veramente un processo di cambiamento che cambia la fisionomia dell'Italia e della sua unità. In questo senso, io ho accentuato i toni, sono anche convinto di averli accentuati per dare l'idea, ma di non essere molto lontano dalla verità. In questo momento il ruolo dei cattolici, perché sono gli unici che lo possono fare, per come sono organizzati, perché la Chiesa, nonostante tutto, è l'unica grande istituzione nazionale che può coagulare l'impegno della sua gente su un terreno di questo genere. Cioè noi torniamo ai cattolici, che pure hanno combattuto contro l'Unità d'Italia per tanti motivi, diventano essenziali nel ricostruire una nuova unità, così come fecero nel 45. E questa è la prima considerazione sulla quale io vorrei che chi si interessa di sociale, chi si interessa di politica, incominciasse a guardare con attenzione. Io sono convinto che neanche i politici stanno vedendo questa cosa. Se vedo il dibattito parlamentare, di queste cose non ne discutiamo. Se noi abbiamo discusso di tutto in questo mese, poi adesso abbiamo imparato che ciò che sta sotto la cintura vale di più di quello che sta sopra, cioè perché discutiamo di quello, facciamo i giornali interi. Però se la politica non ritorna a riprendersi in mano la questione del cambiamento, dei cambiamenti che vanno avanti indipendentemente da lei, se non interviene, alla fine noi saremo tagliati fuori. Guardate che secondo me, magari io sarò un po' pessimista, i rischi ci sono, e i rischi sono anche dal punto di vista sociale, perché in una situazione di questo genere il rischio sociale è che i ricchi diventino più ricchi e i poveri diventino più poveri, perché la distribuzione della ricchezza che avverrà avviene in un'altra forma. La stessa realtà sociale non ha più la forza che aveva un tempo. Che un tempo la politica, quando non c'era la politica, c'era la supplenza sindacale. Oggi, per una serie di motivi sui quali non do giudizi, questa supplenza non c'è più. Per cui abbiamo una debolezza di realtà sociali e politiche rispetto invece alla velocizzazione, alle modifiche di cambiamento che si stanno introducendo, con un paese che è rimasto fermo sul piano dell'innovazione. Noi, il nostro paradigma tecnologico è ancora il motore elettrico, per carità, la manifattura va bene, la piccola impresa va bene, competere con i grandi colossi mondiali c'è qualche problema, bisogna che cambiamo anche gli assetti innovativi, la ricerca, tutte queste cose qui. Lo dico per dire quali sono le responsabilità che noi abbiamo di fronte, sia come sociale, in termini di infrastrutturazione sociale, di riorganizzazione delle capacità della società a essere maggiormente responsabile, ma anche come responsabilità della politica rispetto ai mutamenti e ai cambiamenti che abbiamo di fronte. Perché se è in crisi la politica, in Italia è in crisi anche la società. Perché le due cose camminano insieme. È inutile che noi diciamo tutta la politica, sì, ma c'è un livello di tolleranza sociale nei confronti di certe cose che avvengono nella politica o che avvengono nell'economia che è intollerabile, ma che è possibile perché c'è una commistione. Cioè non è che la società civile sia meglio della società politica, perché le furberie, le ruberie, tutte quelle cose che leggo sui giornali che non appartengono alla politica, vuol dire che il tessuto morale, il tessuto etico di questo paese in parte si è inclinato. Ecco perché dico, noi abbiamo un dovere in più sia nei confronti della politica ma rispetto anche alla società italiana. Io lo dico proprio partendo dalla mia esperienza. Io ho fatto il sindacalista per 40 anni e ho incominciato a fare il sindacalista non per uno sfizio ideologico, perché mi sono trovato in una condizione in cui la mia dignità, perché noi ci dimentichiamo quello che avveniva negli anni 50 nelle fabbriche, ma io sono stato nel 58 in fabbrica a 15 anni, guardate, era una roba fuori dalla logica, e alla fine la necessità di organizzarsi, di metterci insieme, mi ha portato a 20 anni a iscrivere alla CISL. Mi ero iscritto prima alla Democrazia Cristiana, a 14 anni, perché allora si usava così. Ma perché c'era un movimento anche dentro, diciamo, le condizioni peggiori, che io oggi non avverto, come tensione, come voglia di cambiare, come voglia di partecipare, come voglia di rischiare. Perché fare il sindacalista negli anni 60, prima dello Statuto dei Lavoratori, e farlo in fabbrica, non significava rischiare qualcosa. E non c'era il pretore che ti rimetteva dentro, quando eri fuori, eri fuori. Per cui imparavi anche tante cose, imparavi a mediare, imparavi a piegarti quel tantinino che serviva per rialzarti. Però questa è l'esperienza. Io ho fatto il sindacalista per 40 anni. Mi sono impegnato nel sociale in modo forte, vengo da questo mondo. A un certo punto, ma non perché mi interessavano cose, a un certo punto ho avvertito l'esigenza di sperimentare una presenza in politica. Potevo stare tranquillo dove ero, anzi mi divertivo anche. No, alla Fondazione per il Sud mi divertivo. Però io ho avvertito in un certo momento che il modello politico che ci avevano imposto non ci avrebbe portato molto lontano. E nello stesso tempo avvertivo l'esigenza e la necessità di vedere se c'erano le condizioni e le possibilità per rinnovare una presenza organizzata di cattolici e politici, non rifare la Democrazia Cristiana. Anche qui io vorrei dire, il mondo cattolico, anche se qui, è veramente folle. Cioè della Democrazia Cristiana non ne parla più, come se fosse una parte della sua storia che non gli appartiene, che è un errore. C'è nell'azione, nella prassi politica della Democrazia Cristiana degli errori, ne sono stati tanti, come tutti quelli che operano nella... Ci sono state anche delle ruberie, per carità. Tangentopoli è una cosa brutta, ma l'impegno politico dei cattolici nella Democrazia Cristiana non è che noi lo possiamo buttare via come 40 anni di non so bene che cosa. Siamo in grado di ripensare quella storia e di vedere quella storia che cosa ha prodotto nella cultura politica e sociale del nostro paese o no? Perché la storia serve per capire come andare avanti, non per fare le laudi del tempo passato, non mi interessa, ma io voglio capire sul piano della laicità e dell'impegno laico dei cristiani, c'è qualcosa da imparare o no? Sul piano della distinzione tra il ruolo della Chiesa e il ruolo del laico in politica, c'è qualcosa da imparare o no? Sulle cose fatte. Io dico, è un'esperienza chiusa, non si può rifare. Non si rifà più. Ma per i cattolici è un'esperienza da archiviare come negativa o è un'esperienza da rivisitare per vedere alcune cose di un impegno che non è stato, a mio parere, del tutto negativo? Anche qui noi siamo di una debolezza estrema. Io ritengo che abbiamo fatto bene a commemorare Togliatti. Io che mi ricordo le battaglie nei confronti del Partito Comunista, no? Però ha fatto bene, perché la loro storia, il loro mondo di essere, hanno riconosciuto una funzione. Ma è mai possibile che noi, quando parliamo della Democrazia Cristiana, abbiamo timore? O non c'è l'esigenza di un ripensamento di quell'esperienza, che è comunque, lo vogliamo o meno, magari per dire che è stato tutto negativo, lo vogliamo o meno, parte dell'esperienza del movimento cattolico in Italia. È parte della nostra storia. Possiamo dire che è tutta negativa, per carità, ma l'ignorarla è più pericoloso che giudicarla in modo negativo. E allora il mio impegno era non per rifare la DC, ma per vedere se era possibile avere una presenza organizzata di cattolici, non dei cattolici, di cattolici in politica. E questo è l'impegno. Ed è un impegno difficilissimo per tante cose, per come è avanzata una cultura nel nostro paese, che è stata quella che parlare di unità per i cattolici era una bestemmia, perché questo abbiamo fatto. Ma non è che siamo passati dal fatto del dire che l'unità politica che è stata esigita da una parte della storia poteva essere tradotta in una unità nel pluralismo. Guardate che i cattolici in politica sono diventati insignificanti, parlo di me, insignificanti, perché al massimo riusciamo a discutere qualche cosa sulle questioni eticamente sensibili, ma dove il passo viene determinato e battuto da altri, anche su queste questioni. Ve lo ricordate tutti, no? Chi presentò la proposta dei Dico, cioè tutto ciò che stava fuori dal nostro mondo. Allora, è arrivato il tempo di un ripensamento anche su questa cosa? Di come ripensare una presenza politica di cattolici? Guardate, io sono convinto che il pluralismo è una cosa buona. Ma non c'è pluralismo se si nega una possibilità. Io sono convinto che i cattolici possono militare a destra e a sinistra, ma possono anche crearsi una forma, magari piccola, ma che comunque segna una presenza. Stamattina eravamo tutti contenti quando ci dicevano che le cooperative, la cooperazione, l'assicurazione, eccetera, andavano in un certo modo perché avevano l'ispirazione cristiana. Allora, in politica non è possibile avere una forma organizzata che abbia l'ispirazione cristiana? Cioè, mettiamoci d'accordo, eh? Io non dico che tutti devono stare lì, per carità, pluralismo va bene. Cioè, c'è chi può scegliere di stare in un altro partito, ma negare questa possibilità come esperienza, guardate, è un danno. Poi io non so se ce la facciamo, ma provarci sì. Lo dico anche nei confronti della Chiesa. Se viene meno una forza in Italia, l'Italia ha una configurazione anche religiosa ed ecclesiale diversa da quella di altri stati, per storia, tradizione e per una presenza importante per noi, grata, ma che può anche essere ingombrante come peso. Cioè, avere in Italia il Vaticano non è una cosina che cioè, ci va bene economicamente, ci porta tanta gente, non lo dimentichiamo sempre. Però è una presenza politica vera. Possiamo noi pensare di non avere questa mediazione? Guardate che la Chiesa non è solo il popolo di Dio sul quale noi discutiamo e ragioniamo. La Chiesa è anche un'istituzione. È un'istituzione che sta nel mondo, che ha dei bisogni, che ha degli interessi, che ha delle tutele da garantirsi. E se non c'è un nucleo, e se non avviene nella politica un nucleo che fa da supplenza in questa direzione, beh, i rischi anche per la Chiesa di una clericalizzazione della sua presenza ci sono, eh? E guardate che se andiamo a leggere, diciamo, i primi tempi della cristianità, non c'era il problema della presenza politica. San Paolo non parla mai di una presenza politica dei cristiani, parla di una possibilità, in questo senso tutto il rispetto delle autorità pubbliche eccetera, della possibilità che dentro l'impero si possa proclamare il Vangelo, che è lo scopo primario che abbiamo come cristiani. Ma in una società democratica diventa obbligatoria una presenza dei cattolici in politica, nelle forme e nei modi. Io dico che si può tentare anche questa forma, è difficile. L'altra cosa che c'è nel mondo cattolico, un timore della politica, e vado avanti, non tanto un timore della politica che si giudica, e tante volte si giudica in modo improprio. Perché dire che tutti i gatti sono bigi, non si fa il colore dei gatti. Allora quando io leggo su i nostri giornali, in alcune dichiarazioni di esponenti dell'associazionismo, queste tirate lunghe e dure contro la politica, è la politica che non si interessa del lavoro, la politica... No, non ci sto. È chiaro che non ci sto. Perché se tu entri dentro il dibattito politico devi dire che qualcuno ha fatto delle cose e qualcun altro non le ha fatte. Mi devi dire, se tu dai un giudizio negativo su tutti, è sbagliato, perché non tutti sono uguali. Io l'ho dovuto scrivere al Riformista l'altro giorno, no? riformista l'altro giorno ha detto tutti i cattolici sono di un certo tipo, no, non si interessano di questo, di quest'altro, quest'altro. Ho detto no, non è vero, ci sono quelli che si interessano e quelli che non interessano. Ma se il nostro mondo non assume il coraggio di dire Pezzotta è un imbecille perché ha fatto quella cosa che non doveva fare, non aiuta a cambiare la politica, non la modifica. Perché se dice Pezzotta e tutti i 600 che stanno lì sono troppi, bisognerebbe dimezzarli, no? E sono tutti imbecilli, non serve a nulla, anzi, aumenta quel disinteresse, quel disimpegno verso la politica che oggi abbiamo. In questo senso dico, è difficile, no? E l'altra cosa, questa paura della politica e la paura dello scegliere, del giudicare. E perché che cosa diranno? Perché poi diranno che sto con Berlusconi? Ma se Berlusconi ha ragione, ed è la prassi parlamentare nostra, se Berlusconi ha ragione, anche se sono all'opposizione ci voto. Ma anche io che sto fuori posso dire che ha ragione o torto. E no, se no dicono che... E no, così non si esce, eh? Così si aiuta ad alimentare la confusione. Il discernimento è scegliere ed è giudicare a seconda delle scelte che fai. Se io faccio delle scelte sbagliate, va bene che tu mi critichi. Io sono stato criticato 2 o 3 volte da Famiglia Cristiana, ma non mi sono mai permesso di dire le cose che ho sentito in questi giorni, perché anzi mi fa piacere che un giornale che io sento vicino mi dica anche che ho sbagliato, perché mi aiuta a correggermi, perché fa parte della carità. Ma se tu non mi dici mai dove sbaglio, dove vado fuori linea, tu non compi un'azione caritatevole. Ho capito che è dura, ho capito che il mio parroco non lo farà, ma così non si va, non si riesce a cambiare. Lo stesso vale per il mondo associativo, che fa delle cose egregie in Italia, bisogna dirlo, il nostro mondo associativo fa delle cose egregie ed è in tanti campi un elemento, diciamo, di coesione, di tenuta sociale estremamente importante. Ma un mondo associativo, una società civile cristianamente ispirata che si ferma sulla soglia della politica è un problema. È un problema. E io credo che sia venuto il tempo, cioè, di decidere. Poi la politica si può fare in tanti modi, non è detto che uno debba fare il parlamentare per forza, debba fare altre cose. Però io credo che il nostro mondo abbia oggi l'esigenza di tornare almeno a pensare politicamente, come primo inizio. Non dico a schierarsi, poi io dico, ognuno di noi si schiera, la smette, io continuo sempre a sostenere che il mio modo di pensare la politica è quello di mantenermi i fianchi cinti, no? Perché così un giorno o l'altro me ne posso andare, mi mantengo la mia libertà. E non è un caso che io sono tra i 10 deputati disobbedienti, cioè nell'elenco di chi vota a modo suo, e io sono al 10º posto. Perché questo è il mio modo, oggi ci sono, domani non ci sono, non è un problema. Ma il disinteresse, la mancanza di capacità di giudizio, il non spendersi, il non rischiare, perché dare un giudizio è rischiare, la paura di sbagliare, la paura di irritare qualcuno, non aiuta a crescere. Non aiuta la democrazia. Lascia vincere altre cose, lascia vincere le cooptazioni, lascia vincere la mancanza di critica, alla fine favorisce la corruzione. La corruzione va contro l'economia, perché stravolge il mercato. La corruzione va contro i poveri, non perché rubano e mettono in tasca, perché cambiano le regole del sistema. Ma la mancanza di critica, la mancanza di giudizio, per paura, non aiuta. Allora io intendo questo quando dice bisogna tornare a pensare politicamente, cioè bisogna far crescere nel nostro paese, a livello di territorio, di base, di comunità, una cultura politica. Poi magari non mi impegno nell'amministrazione comunale, poi magari non mi impegno nella politica attiva, faccio altro, ma genero un sentire politico che aiuta a cambiare le cose o che aiuta a determinare le condizioni di un nuovo rapporto di eticità per la politica. E guardate che è un compito che tocca a noi. Non perché noi siamo più bravi degli altri, Per carità. Io sono stato a fare un dibattito l'altro giorno a Cortina Incontra. Il tema era il peccato. E lì hanno cominciato con i preti pedofili, con le finanze del Vaticano, e non si finiva più. Però alla fine, quando tu gli dici alcune cose, no, gli dici, ascoltatemi, i pedofili vanno perseguiti per legge. Siano preti o non preti, per cui piantiamola lì. Il Vaticano ha le finanze segrete, ma quale Stato in Europa non ha delle finanze segrete? No, scusatemi, guardate che ci sono elementi di discrezionalità in un'attività economica di uno Stato come il Vaticano, ma non solo il Vaticano, che sono necessari. Perché io devo mettere sui giornali che do dei soldi alla Chiesa cinese, così mando in galera tutti i vescovi cinesi? No, cioè, esperienza fatta come sindacalista con Solidarno, no? Cioè, non è che lo mettevamo sui giornali i finanziamenti che dovevamo. Per forza, ci sono elementi di discrezionalità che non vanno confusi, anche se. Ma quando tu gli dici alla gente che io sono contento di stare in una chiesa che non è la Chiesa dei Santi. Perché almeno ci posso stare anch'io. Ho visto in quella sala un applauso che non finiva più, perché alla fine tutti ci siamo sentiti un po' complici nelle cose. Ma noi dobbiamo incominciare a tornare a dire queste robe qui. Per cui rilanciare il tema di una cultura politica, non più solo sociale, e pertanto di una cultura che è in grado di dare giudizi e di rischiare il giudizio. E perché sennò è comodo. Se no è comodo, mi adeguo, mi metto in fila, faccio le mie buone opere, poi mi lamento contro tutta la politica. No, la dimensione etica mi obbliga a dare dei giudizi, ma mi obbliga a far crescere un sentire politico, un pensare politicamente, non corporativamente, non per i miei interessi personali, individuali, per i miei interessi di gruppo, di associazione o cose di questo genere. Perché anche su questo qualche discussione dovremmo farla, no? Ecco, io credo che questo sia uno dei compiti che abbiamo e che abbiamo in tempi di urgenza per ridefinire una dimensione etica dentro il sentire popolare, dentro il sentire della gente. Se no qui, lentamente, progressivamente, ce lo sfracellano, ce lo svuotano. E perché tanto siamo tutti uguali, a me la casa l'ha regalata qualcuno. Vabbè, no, tanto ci abituiamo perché allora vediamo se la regalano anche a me. No, non è possibile. Guardate, per un politico dire una cosa del genere è rischioso, no? Perché vuol dire, dite, ragazzi, sono lì. Ma il problema è questo, allora, che se vogliamo educare un sentire politico, un pensare politicamente dentro la gente, ed è il compito che abbiamo, oltre quello del fare le cose, come diceva Don Adriano, io credo che bisogna cominciare sapendo che è sicuramente un rischio. Poi io credo che bisogna, dentro questi percorsi, è possibile, non dico fare, come si diceva un tempo, costruire il politico cristiano, lasciamo perdere, ma uno stile cristiano del fare politica. C'è o non c'è? È possibile delinearlo e definirlo in modo che io, quando dico che sono cattolico, evoco uno stile e pertanto evoco un giudizio, oppure dico che sono cattolico così prendo qualche voto in più? Allora come mi rapporto col potere? Il potere per il potere? Il consenso per il consenso? Oppure piego la questione del bene comune ai miei interessi? Perché le due cose possono stare insieme. Come definisco il mio rapporto con lo stare in politica, con la creazione di una nuova classe dirigente? Io non ci credo. Adesso mi dispiace dirlo così. Se è un sogno, è un sogno bellissimo. Ma io sono convinto che non si crea una classe politica nuova se non la si sperimenta nel fare politica. Cioè, i politici non si preparano in laboratorio, si buttano dentro. E sapendo che il cristiano deve avere il coraggio di buttarsi dentro, di rischiare di perdere e di non aver paura di perdere, che è una cosa che impressiona i politici. La paura di perdere è quella che ti frena su tutto. Noi dobbiamo creare uno stile in cui perdere non è una cosa negativa, anzi, da uno scacco posso trarre un insegnamento, perché per i cristiani non c'è un termine, c'è sempre un inizio, perché poi ci sarà un compimento finale. Alla fine saremo giudicati per come avremo fatto, per quel che saremo. C'è come educare la spiritualità per il politico, di cui nessuno si interessa. Ma voi pensate che sia possibile fare il politico senza che qualcuno ti aiuti ad alimentare la tua spiritualità, il tuo confronto con la parola di Dio, il tuo rapporto con l'autocarestia? Allora vuol dire, come riesco, e vado a chiudere, in questa dimensione, a far sì che io che faccio politica, più che dirmi cattolico per avere un consenso, mi senta chiesa. Cioè, io sono chiesa. Sono chiesa quando sto in Parlamento, sono chiesa quando faccio altre cose, e che pertanto il mio riferimento primario non è il mio partito, al quale devo una lealtà, ma il mio riferimento primario è il mio essere cristiano e il mio essere chiesa. Allora, come mi si educa all'ecclesialità? Ma siamo convinti che noi politici siamo educati all'ecclesialità, oppure siamo cattolici individualisti e non cattolici sociali nel senso vero di vivere nella dimensione comunitaria? Ecco, io credo che nel percorso che Don Adriano vi proponeva con Claudio e con tutti gli amici della società, occorre inserire anche riflessioni di questa natura. Grazie.